Io sono Patrick Joel Taceda Yonke, in arte Omram Taceda. Sono nato nel 1985 a Douala in Camerun. Ho fatto i miei studi scientifici in Camerun al collegio Saint-Jean-Baptiste de Bangantè e dopo la maturità sono andato all'università. Ho vinto una borsa di studio per studiare belle arti in Italia, che ho concluso nel 2016 all'Accademia di Belle Arti di Bologna con il tema Lo Zen nell'arte. Io vivo a Bologna e lavoro lì nel mio studio. Nella mia ricerca artistica, le tematiche che adopero sono la spiritualità, una ricerca perpetua di capire i meccanismi della società contemporanea, magari trovare una nuova forma di spiritualità che si addice meglio ai tempi nostrani. Ricerco attraverso il mio lavoro di veicolare la possibilità che si trovi da qualche parte nel mondo una giustizia che possa accontentare tutti quanti nel miglior dei modi possibili, anche a tratto di tematiche che hanno a che fare con le relazioni nella società, tra gli esseri umani e anche tra gli esseri umani e l'ambiente che li circonda. Io lavoro principalmente sulla carta perché la carta per me simboleggia il mezzo adeguato per spedire messaggi come un tempo fa. E quindi perché io mi trovo a mio agio con questo materiale, poi uso i pigmenti naturali e dell'olio in ricordo delle tradizioni africane, perché io sono molto legato alle tradizioni della mia terra, notoriamente al culto degli antenati, e quindi nell'eseguire i miei dipinti io penso piuttosto al rituale che sto compiendo che all'opera che sto realizzando, perché per me il risultato che vedete alla fine del mio lavoro è una registrazione spazio-temporale di un rituale, quindi è un residuo, quella rimanenza del rituale che si concretizza mediante un supporto materiale fisico che è la carta.
Versi di vetro è il lavoro che presenti qui a Villa Romana, nel padiglione esterno. Puoi descrivere le storie che hai deciso di narrare in questo ciclo pittorico?
Questo progetto che ho presentato, Versi di vetro, si organizza intorno alla storia del continente africano, del popolo africano, non soltanto, ma anche in contatto ad altri popoli. Questo è il risultato di una ricerca e di un confronto con parecchi ricercatori, amanti e appassionati di storia, di antropologia, ma anche di scienze umane. Parecchi anni fa io ho scoperto l'origine dei saperi scientifici, ma anche letterari, dall'Egitto antico e che ci fosse una correlazione tra il popolo greco, tutte le civiltà odierne occidentali e l'Egitto antico mediante il culto di Iside e di Osiride, praticamente Tales de Milè, grande scienziato greco, e Pitagora di Samos avrebbero fatto i loro studi a Memphis e anche a Teb, quindi sono stati discepoli di parecchi sacerdoti egiziani e hanno acquistato tutti i saperi che sfruttiamo oggi dall'Egitto antico. La storia iniziale del quadro con il pezzo con la Sfinge e le rapaci, illustra un po' il riscontro che hanno avuto gli antichi egizi dopo aver iniziato gli altri popoli ai saperi, agli arcani dell'universo. Quindi una specie di ingratitudine in ritorno per tutto il lavoro che è stato fatto per permeare il mondo esistente all'epoca di conoscenze che gli sarebbero stati salutare. E quindi partendo da lì, perché è lì che ha origine proprio la storia della civiltà umana, da allora le guerre non si sono mai più fermate fino ad oggi. La cosa che mi ha permesso di comporre questo lavoro è di rendermi conto come l'essere umano parla sempre di sviluppo, ma nel suo agire c'è sempre un fenomeno che si ripropone ciclicamente, quello di guerra, quello di conflitti di interessi, tutto quanto. In Africa si dice che se tu, passeggiando per la foresta, ripassi sempre intorno allo stesso albero parecchie volte e che c'è qualcosa che sarà andato storto, ti sei perso. Quindi in questa cosa, questo lavoro, io cerco di mettere in luce questo smarrimento dell'essere umano. Io cerco di sensibilizzare le persone a riconsiderare i loro punti di vista e cercare più che una confrontazione, ma una giusta posizione, perché da quando il mondo esiste ci sono sempre stati diversi punti di vista, quindi si parla del una visione multilaterale del mondo, non multipolare, non unipolare, non monocentrata. Da parecchi secoli fino ad adesso ci accorgiamo che portare il mondo avanti con una sola ideologia, penso che questa cosa ci dovrebbe far riflettere su che cosa sia andato storto nel corso dell'evoluzione della civiltà umana.
Le scene che compongono Versi di vetro ritraggono una civiltà sottomessa, un'Africa travolta da diverse catastrofi. Puoi raccontarci meglio le scelte che hai fatto e quali sono i capitoli di questa storia che hai voluto raccontare?
Io potrei parlare della schiavitù. Allora, la schiavitù è un fenomeno, io l'ho riscoperta ultimamente con il caso dei migranti torturati e venduti, alcuni 400 euro, altri 200, quindi. E poi ultimamente, durante le visite, le conferenze che abbiamo avuto qui con altri gruppi, altri organismi a Villa Romana, io ho scoperto in una fabbrica di pelle che la pelle di un alligatore vale di più di quella di un africano che magari da secoli contribuisce a sviluppare molte civiltà da queste parti. Voglio capire, sono io che sono pazzo o c'è qualcosa che non funziona in giro per il mondo? Che la pelle di un animale valga più di quella di un essere umano. Siamo arrivati a diventare delle cose. La personificazione delle cose e la cosificazione, o in francese, la chosification des personnes. Quindi una cosa vale più di una persona? Non lo so com'è possibile. Gli ideali di fraternità, di uguaglianza, di parità dei diritti, secondo la Charta dei diritti universali dell'essere umano, scritta prima a Tombouctou, nel Mali, che si chiamava Charte del Mandé all'inizio, da qui, da queste parti hanno preso spunto per fare la nuova che conosciamo oggi, sanciva e vietava tutte queste pratiche. Quindi scoprire che nel 2018 si vendono delle persone come ieri riattualizza ancora di più quello che ho realizzato, c'è una riflessione che non nasce ex nihilo, che ha senso puntualizzare, martellare questo concetto finché l'umanità non capisca che le cose non vanno fatte in questo senso, se no ci disumanizziamo.
Solo nell'ultima scena la sofferenza plurisecolare sembra lasciare il passo a uno spiraglio di speranza. Qual è il bilancio? Qual è il tuo bilancio tra passato e futuro? Tragedia e speranza.
All'origine eravamo tutti umani. Nel tentativo di sopravvivere, di trovare provvigioni per mantenere la vita e nello spostarsi dell'essere umano ci siamo differenziati. In africani, indiani, endoeuropei, tutto quanto. Io ho una piccola teoria su questa questione. C'è una specie di amnesia collettiva che caratterizza quest'epoca. Uno, o per la volontà di non raccontare i fatti come si sono davvero svolti, perché questa cosa darebbe più coscienza, più consapevolezza a tutti gli esseri umani messi insieme per prendere la decisione giusta per ribaltare la situazione, perché diciamoci le cose come stanno, gli africani, per come la situazione postcolonialista, neocolonialismo e tutto il resto sta andando, non possono fare nulla. Ci ritroviamo qui davanti a una persona che può stare nel suo ufficio e mandare un missile teleguidato che ti trova, ti scova anche dentro a un bunker, mentre tu hai solo le frecce e le lancia pietre per difenderti. Voglio capire, quando uno dice, ma quelli lì potevano rimanere a casa loro per difendere il loro territorio, ma con che cosa? Se tu non vedi il nemico, se il nemico può teleguidare le bombe per casa tua senza spostarsi, come fanno? Bisogna riacquistare un po' di senso critico un certo tempo, no? A un certo punto nella vita, perché secondo me sono eresie. Quindi, ritornando a questa amnesia collettiva, io propongo come soluzioni: uno, riscrivere completamente tutti i libri in insegnamento, in tutti i programmi di tutte le scuole del mondo, essendo fedele nell'ottica di restituire la verità dei fatti come sono accaduti, in modo da poter contribuire all'acquisto, al riacquisto, alla conquista di una nuova coscienza morale collettiva su cui si fonda la spina dorsale dell'umanità. Quindi in questo processo si riacquisterà una spiritualità universale come alle origini e che ci consentirà di uscire da questo tunnel.
È per questo che ci sono i bambini nel tuo lavoro, come oggetto e soggetto di una nuova educazione per il futuro?
Sì, e che c'è questa apparizione che può rappresentare la speranza, perché nei miti dell'antico Egitto il defunto viene presentato accompagnato da Osiride presso Anubi, che è lui che giudica, che pesa il cuore del defunto in base alle sue sofferenze, al suo attaccamento nel mondo. La dea Iside accompagna il defunto sia che il suo cuore sia molto è impronto ancora all'attaccamento mondano o alle sofferenze che non ha smaltito durante il suo percorso terreno alla reincarnazione, sia nell'accompagnarlo perché raggiunga le entità supraceleste. E quindi la dea Iside fa questo ruolo di accoglienza, questa missione di alleggerire, quindi porta del cibo al defunto per dargli delle forze e accompagnarlo nel suo cammino tramite Osiride, il traghettatore, o Caronte, come si chiama nella cultura greco-romana. Quindi la madre, che rappresenta la speranza, che rappresenta la cosmologia universale o la cosmogonia universale, e i bambini, secondo me, sono quella speranza lì, che se noi adulti non ce la facciamo andare d'accordo, almeno proviamo ad andare d'accordo per questi bambini, se vogliamo avere un futuro, perché siamo stati anche bambini noi. Abbiamo avuto i momenti in cui potevamo sognare. Perché non torniamo a sognare?
Che rapporto c'è a livello fisico, gestuale, tra il tuo lavoro e le pratiche calligrafiche dell'Estremo Oriente?
Allora, io ho fatto un percorso marziale, ho praticato gli arti marziali per 12 anni. Sarei titolare di una cintura nera, terzo dan, in Kung Fu. E quindi io sono venuto in Europa, ho studiato la civiltà europea mediante elementi di civiltà, storia dell'arte, e poi in più sono africano di matrice. Quindi ho pensato a un certo punto del mio percorso formativo di coniugare i tre punti di vista per ritornare alla casa madre, la piramide. Perché la piramide simboleggia un certo rapporto di equilibrio, un certo centro. E nella spiritualità africana rappresenta il punto di crescita spirituale. Quindi raggiungere la punta della piramide associando i miei tre percorsi. In che modo si ravvicina alla civiltà orientale, alle pratiche spirituali orientali? Nel punto in cui, quando le civiltà egizie furono invase e saccheggiate, scapparono parecchi sacerdoti dell'epoca e si rifugiarono in India. E nelle Indie orientali i primi occupanti sono diventati con il tempo i dravidiani. Praticamente sono scappati questi individui, questi sacerdoti, e decidono di dividere le conoscenze mistico-spirituali della cosmogonia africana dell'epoca dell'antico Egitto in più insegnamenti, tra cui l'induismo, il buddismo, lo yoga, il brahmanismo. Quindi praticamente insegnano, impartiscono delle lezioni, e tra i loro discepoli ce ne saranno alcuni che riceveranno maggior cognizione di questi insegnamenti e porteranno gli insegnamenti avanti dopo la morte dei loro maestri. È così che nasce il buddismo, nasce lo yoga, nasce il brahmanismo, nasce l'induismo. Quindi oggi sono buddista, però non sono tanto andato lontano da casa, perché io ritrovo nel buddismo gli elementi delle mie tradizioni, che alcuni nominano animismo, ma che per gli africani è vitalismo, perché tutte le cose che popolano l'universo sono permeati da vibrazioni, da energia, da vita. È un po' questo. E quindi nel buddismo c'è questa cosa, la via dello Zen, dice che tutti gli oggetti, tutte le cose, anche gli umani, sono permeati della vita e quindi siamo tutti esseri viventi. E volendo fare un confronto con la civiltà occidentale mette l'uomo al centro del mondo, al centro dell'universo. Invece no, per gli africani come per gli asiatici, l'uomo non è diverso da una pianta, ha lo stesso valore di un sasso, di una roccia, dell'acqua, del vento, dell'aria, del sole, del fuoco. E in questa cosa io mi ritrovo, perché fisicamente, in rapporto al mio lavoro, io entro in fase con l'universo, quindi vedo le mie tele, le mie carte, i miei supporti come l'universo, e io mi muovo cercando, mediante la mia iniziazione marziale, a entrare in contatto con l'universo mediante la gestualità, mediante la mia sensibilità e l'ascolto del mio corpo, perché negli arti marziali ci insegnano a ascoltare il nostro corpo, a ascoltare il nostro indone.
Qualche giorno fa ci raccontavi di un sogno che hai fatto a Villa Romana e che ha influenzato lo sviluppo del tuo lavoro, diversi di Pietro. Gli spiriti ti accompagnano sempre, ti indicano quali scelte fare. Rispetto alla loro presenza, ti senti un veicolo, un medium? E che tipo di autorialità concedi loro? Ti senti loro coautore?
Nella mia biografia io preciso bene in partenza che io sono ricercatore nel campo delle arti. Io non mi definisco come un artista. Penso che sia chiaro che io non mi sento autore di nulla, ma veicolo di quello che succede. Come non sono diverso dei pigmenti che uso, dell'olio, delle miscele, dei pennelli. Nello Zen si parla di questo, nell'arte del samurai, si dice che la spada è il prolungamento dello samurai. Ma lo samurai è il prolungamento dello spirito, dell'egregor, dei maestri che l'hanno preceduto. Quindi non c'è mai un autore, ma si va sempre indietro e indietro. Magari se uno non si stanca prima, forse scopre chi è l'autore. Ma siccome finora non ho mai incontrato qualcuno che mi ha detto che ha visto il grande architetto, e quindi io non mi preoccupo. Praticamente, se mi permetti, aggiungerei questo. La cosa che mi ha fatto sorridere è che valore attribuivano i cinesi a tutto ciò che facevano. Mi ha fatto troppo ridere. Come vedono il mondo gli asiatici? Ok, non pensano che ci sia un Dio che abbia creato il mondo o un essere che abbia creato il mondo. Loro ragionano che il mondo è creato e noi con il mondo. Che cosa facciamo adesso? Come possiamo relazionarci con le altre creature presenti nel mondo? Che tipi di rapporti possiamo avere in modo da migliorare la qualità della vita e della convivenza tra queste creature, la natura e noi? Questa è la domanda che si fanno. Non a caso dipingono per terra. La calligrafia, la pittura si lavora per terra. Loro ricercano la profondità per permeare l'universo, non la prospettiva. Non che all'epoca non avessero degli ingegneri che potessero inventare la prospettiva, ma loro hanno scelto questo perché questo è un dato di fatto. Io posso scavare il pavimento, ma la prospettiva è un'illusione ottica, una proiezione del cervello. E quindi, per ritornare alle nostre pecore, io direi che è proprio di cercare l'artefice, l'autore, forse non ha senso, ma cercare come funziona l'oggetto che ha creato potrebbe interessarci di più.